Accomodatevi, grazie.
Allora, deputati presenti.
Buongiorno.
Morto la Spartaco presente.
Arriverà il dottor Di Sardo.
Vabbè, non arriva. Per gli altri per il momento sono assenti. Vediamo le difese. Avvocati Di Bugno e Marzaduri. Avvocato Zunino? No.
Così non è una grandissima possibilità.
Avvocato Mascia d'ufficio per sostituire Bugno e Marzaduri. Grazie.
Buongiorno.
Poi, avvocati Nico D'Ascola e Valerio Corini, Mascia d'ufficio. Beh, se sale sulla sedia magari. Corini, Lozzi, Mascia d'ufficio. Anche per Ferri, Corini Di Bugno per Cicimarra, Mascia d'ufficio, avvocato Raimondo e Maurizio Mascia, Mascia presente anche per. Va bene. No, c'è la è sostituito dal Barbara. Sì, c'è una delega per Marcello per Barbara Raimondo, invece Mascia è presente personalmente. Poi avvocati Gazzola e Junca presenti, ovviamente, almeno loro. Ce l'abbiamo già messo. Poi Giacomini Junca, c'è Junca, anche per Giacomini?
Sì.
Avvocato Usai. Ah sì, avvocato Piccardo. Poi Corini non presente, Mascia d'ufficio. Corini Daniele non presenti, Mascia d'ufficio. Silvio Rinaldo Romanelli. Per adesso
sicuramente.
Quindi anche per Fournier, anche per Basili, anche per Tucci, per Lucaroni. Poi avvocato Porciani e Cardiello non presenti, Mascia d'ufficio. Anche per Cenni, anche per Le Doti, anche per Stranieri. Compagnone, e come sopra, stanno arrivando comunque temporaneamente avvocato Zunino. Idem per Nucera, idem per Panzieri. Avvocato Biondi. Sì.
Qui c'è un Romanelli.
E Zunino, sì. Tutte e due, quindi Zonino anche per Biondi, per Troiani, poi Corini e Marzaduri di nuovo Mascia d'ufficio, avvocato Destito e Pagano.
Pagano sostituisco io, ora delega, perché oggi è prevista la sua conclusione per questa posizione.
Va bene.
Per non far saltare il calendario.
Avvocati Laure e Biffa, Piccardo. Avvocato Cibien, Romanelli, Bernardo. L'Avvocatura dello Stato non è presente. Parti civili dobbiamo fare, anche se hanno già concluso l'appello. Avvocato Augustoni, non presente. Bigliazzi,
sì, presente.
Presente. Anche per Augustoni, eh? Sì. Va bene. Avvocato Bonamassa. Cafiero. Guiglia. Canestrini. Taddei. Non c'è. Canestrini Sandro. Taddei. Non c'è. Caruso Raffaele. Avvocato?
Hai capito qualcosa?
Cristina
Sens.
Avvocato Cavallo. Avvocato Conti. Avvocato Costa. Crisi Simonetta Monteto, da Dabo Maria pure, da Agostino Aurora pure, dall'Orto Ermanno presente, da Nico Felicia Monteto, del vecchio Bruno Tartarini presente, di Rella Aurelio, Fiorini Elena Tartarini, Galasso Alfredo Multedo, Gamberini Alessandro, Seggi, Gianelli Fausto, Gian Antonio Domenico presente, Guiglia Filippo presente, Lerice Antonio, prego. Malossi Guiglia, Maltagliati presente, Mazzali non presente, menzione Micali Federico non presente, avvocato Moser Luca Seggi Multedo presente, Naldalini Giuseppe Maltagliati,
c'era un'attrice, ti ricordo,
Nesta Liana non presente, Novaro Claudio
di prosa,
per Novaro Guiglia, Pagani avvocato Multedo Passeggi presente, Pastore Massimo Guiglia, Robotti Emilio Bigliazzi, vabbè, poi diamo altro che è presente, l'avvocato Taddei, avvocato Romeo Francesco Tartarini, Rossi Dario, Sabatini Simone Passeggi, non capisco perché, vabbè. Sacco Gianluca, Sandra Andrea Bigliazzi, Sodani Paolo Angelo presente, Taddei è presente, abbiamo sentito arrivato, Tambuscio presente,
anche per Sodani,
Tartarini presente, avvocato Trucco non presente, vassallo Alessia presente, Andrea Vernazza Gian Antonio presente, Vicini Maglio non presente, Vitale Gianluca Guiglia, dovremmo avere finito con l'appello.
Bene, allora la tocca.
Allora, dei difensori degli imputati, che oggi cominciamo le discussioni, comincia chi?
Comincerei io.
Allora, avvocato Mascia per...
Pomeriggio c'è certamente l'avvocato Corini, se non ricordo male.
No, certo. Perché parlerei io, consigliere. Dopo l'avvocato Mascia parlerei io. Poi c'è, non so, Pagano,
che è sostituito dall'avvocato Zunino, l'avvocato Pagano.
credo che io e l'avvocato Mascia copriremo più o meno tutta la mattina, non so quanto parlerà.
Grazie.
Possiamo grazie. Allungarci un po' di più perché...
Sì, grazie Presidente. Io parlo nell'interesse del dottor Dominici, Nando Dominici, che all'epoca dei fatti era il capo della squadra mobile di Genova, ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado, insieme credo con il dottor Mortola, in relazione alla competenza territoriale relativa ai fatti per cui oggi è processo. Al dottor Dominici sono stati contestati i reati di falso, abuso d'ufficio e calunnia in relazione alla sottoscrizione da parte sua non del verbale di perquisizione e sequestro, ma del verbale di arresto e della comunicazione della notizia di reato. Il tribunale in primo grado ha mandato assolto il dottor Dominici dalle accuse che gli sono state contestate per insussistenza del fatto con riguardo ai reati, ai delitti di abuso e di calunnia e perché il fatto non costituisce reato per quanto riguarda il falso, la contestazione del falso in atto pubblico. Io credo di fare cosa gradita alla Corte indicando proprio all'inizio della discussione brevemente i temi della discussione per poi svilupparli in maniera piuttosto succinta, anche perché credo che, data la situazione particolare che si è venuta a creare a seguito dell'appello del pubblico ministero e sia della Procura della Repubblica sia della Procura Generale, e anche dato il tenore della motivazione della sentenza di primo grado, sia importante riproporre con una memoria scritta che ci ripromettiamo di depositare in tempo utile i più rilevanti aspetti della difesa del dottor Dominici, che potrebbero essere in qualche maniera, secondo me, superati sotto il profilo logico nella prospettiva di un'eventuale motivazione non favorevole, se non idoneamente rappresentati nella loro rilevanza alla Corte d'Appello. E allora questi temi sono innanzitutto quello della inammissibilità per genericità di tutti e due gli appelli proposti dall'Ufficio del Pubblico Ministero con riguardo specifico alla peculiare posizione del dottor Dominici, peculiare posizione processuale del dottor Dominici, che è molto diversa da come viene rappresentata genericamente negli atti di appello. L'estraneità del dottor Dominici, in particolare agli episodi, chiamiamoli così, Cowell e Frieri, anteriori per stessa prospettazione del pubblico ministero all'irruzione della polizia alla scuola Diaz, momento dell'irruzione nel quale, lo dico subito, il dottor Dominici non era presente alla scuola Diaz. Estraneità del dottor Dominici alla decisione dell'arresto, anche qui anticipo subito che la decisione dell'arresto è documentalmente provata e riscontrata dal reperto 199 come decisione presa dal dottor Murgolo e del dottor Andreassi e comunicata al dottor Agnoletto dal dottor Andreassi alle ore 12:26 del 22 di luglio del 2001. estraneità del dottor Dominici alla redazione e alla firma e a qualunque altro tipo di contributo per quanto riguarda, come ho già detto, il verbale di perquisizione e sequestro, partecipazione del dottor Dominici, e vedremo con quale tipo di titolo, alla redazione e alla sottoscrizione del verbale di arresto e alla redazione e alla sottoscrizione della comunicazione della notizia di reato. Questi sono i temi che mi propongo di sviluppare. Secondo un'esposizione che spero risulterà lineare, come lineare è stato il comportamento del dottor Dominici in tutta questa vicenda. Il dottor Dominici entra in questo processo, prima ancora nella fase procedimentale, attraverso l'invito a comparire notificatogli dall'ufficio del pubblico ministero non prima dell'ottobre del 2002, quando la maggior parte dell'attività di indagine era stata svolta, quando già era emerso il problema delle Molotov, quando già anche era emerso, a mio sommesso avviso, e qui la sottolineatura difensiva è d'obbligo, la sua totale estraneità sia alla decisione della perquisizione e quindi a tutto l'iter procedimentale che ne era seguito, la sua totale estraneità al momento dell'irruzione, la sua assenza al momento dell'irruzione dai luoghi dei fatti, la sua presenza sui luoghi dei fatti per un limitatissimo lasso di tempo tra le 12.10 e le 12.30 circa, la sua assenza al momento della comparsa alla scuola delle bottiglie Molotov, la sua assenza documentalmente filmata, perché un filmato può documentare anche l'assenza oltre alla presenza, dal famoso conciliabolo o direttorio, come l'ha chiamato il pubblico ministero, che è quella immagine che la Corte avrà certamente visionato, più suggestiva che altro, ma rispetto alla quale comunque il dottor Dominici è documentalmente assente, che fu ripresa con il reperto 199, il famoso reperto Cominoli di Primo Canale, reperto proveniente quindi da un soggetto completamente estraneo a qualunque tipo di interesse, dalle ore 12.41 in poi del 22 di luglio del 2001. E già questi dati smentiscono quello che è il presupposto e quelli che sono i criteri anche, in qualche maniera enucleabili, ma forse anche enunciati in maniera espressa nei capi d'accusa, per cui responsabile delle false attestazioni deve ritenersi chiunque tra i firmatari degli atti, in particolare per quello che ci interessa, abbia in qualche maniera potuto avere una visione completa fin dall'inizio dello svolgimento di questa operazione, con la sua presenza sul luogo al momento dell'irruzione e addirittura alle fasi antecedenti all'irruzione, con la sua presenza sul luogo al momento, nei momenti successivi all'irruzione, con la sua presenza sul luogo nel momento dell'ingresso delle Molotov false, certamente false, su questo non vi è dubbio, nella scuola, con la sua presenza sul luogo nel momento in cui si è verificato questa sorta di direttorio. Questi criteri non sono in alcun modo verificati e anzi addirittura sono smentiti documentalmente per il dottor Dominici. Addirittura il dottor Dominici meraviglia che sia stato coinvolto in questa vicenda, se questi sono i criteri. Meraviglia che non si sia tenuto conto di una norma del codice di rito penale che consente anche a chi non abbia eseguito l'arresto di compiere gli adempimenti connessi all'arresto. La verbalizzazione dei fatti che hanno condotto all'arresto, dei presupposti che hanno condotto all'arresto. la comunicazione all'ufficio del pubblico ministero dell'avvenuto arresto e quindi anche della comunicazione della notizia di reato, che è certamente un contenuto logico imprescindibile della comunicazione della notizia di reato. Meraviglia che di questo non si sia tenuto conto. C'è una norma specifica ad hoc, che non è una norma del codice, ma è una norma equiparata al codice, ed è una norma addirittura che, qualora venisse ravvisato un contrasto con un'altra norma del codice, prevarrebbe rispetto alle norme del codice. E faccio riferimento all'articolo 120 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale. Perché dico che prevarrebbe questa norma? Perché è stata emanata dopo rispetto al codice. E in base ai principi di successione delle leggi nel tempo e di risoluzione delle antinomie tra norme in ipotesi contrastanti, a mio avviso non c'è nessun tipo di contrasto, vale il criterio temporale per il quale prevale la norma emanata successivamente, anche se è entrata in vigore nello stesso giorno. E siccome le disposizioni di attuazione sono state emanate con decreto legislativo 271 del 28 di luglio del 1989, mentre invece il codice è stato emanato con DPR del 22 settembre del 1988, sebbene entrambe le norme siano entrate in vigore, tutte e due, a ottobre del 1989, in caso di contrasto tra questa norma del 120 e un'eventuale norma che non sappiamo quale sia del codice di rito penale, prevarrebbe il 120. Dice l'articolo 120 delle disposizioni del codice di rito penale: agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto e fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, non è il nostro caso, mi fermo qui, non è una norma che interessa, sarebbe un'inutile lungaggine nella lettura. Il 386 richiamato del codice, richiamato dal 120 delle disposizioni di attuazione del codice di rito penale, dice gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto e il fermo hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto e il fermo è stato eseguito. Quelli che hanno eseguito ne danno notizia, adempimento che può essere, e a mio avviso non è neanche una semplice facoltà, ma è un potere dovere, e dirò subito dopo perché. Questo adempimento di dare notizia al pubblico ministero oralmente, poi in forma scritta con la comunicazione della notizia di reato del 347, come ha fatto il dottor Dominici, può essere posto in essere anche da chi non ha eseguito l'arresto. Perché dico che il 120 prevede un potere dovere e non una semplice facoltà? Non cambierebbe granché, per carità, ma perché ci troviamo in una situazione di articolo 13, terzo comma della Costituzione, cioè ci troviamo in una situazione che si pone al di fuori della riserva di giurisdizione prevista per le limitazioni alla libertà personale, e che deve essere una situazione necessariamente precaria, transitoria, nella quale l'esigenza che la legge, proprio con l'articolo 120, rispetta in maniera molto puntuale e precisa, è quella di stabilire il più presto possibile il contatto con l'autorità giudiziaria, affinché l'autorità giudiziaria possa il più presto possibile intervenire
e possa il più presto possibile adempiere a quella riserva rinforzata di giurisdizione che è prevista dall'articolo 13 per tutti i provvedimenti in materia di limitazione della libertà personale. Quindi il dottor Dominici, nel momento in cui ha sottoscritto, partecipando alla redazione e verificandone, come vedremo tutti, i profili che egli era nella possibilità di verificare direttamente, non ha fatto altro che adempiere al potere e dovere del 120 e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa è una considerazione che spazza via completamente tutti quei riferimenti che sono stati esposti dagli uffici di procura viribus unitis in sede di discussione anche davanti a codesta eccellentissima corte in ordine a quella giurisprudenza che noi non condividiamo affatto sul falso onnipotente, non so come chiamarla, per cui qualunque attestazione di fatti non direttamente percepiti dal pubblico ufficiale in un atto pubblico sarebbe falsa di per sé per il fatto stesso dell'attestazione. Io credo che un principio di questo tipo, se affermato in una sentenza di un giudice italiano, comporterebbe dal giorno dopo l'intasamento degli uffici giudiziari con denunce e procedimenti per falsi in atto pubblico. Perché se il buonsenso così tanto vituperato, utilizzato, che è stato utilizzato dal Tribunale in primo grado, potesse essere usato, non lo so. E questo buonsenso ci porterebbe a ritenere che comunque un atto pubblico, quale che sia, ha un contenuto essenziale e ha un contenuto accessorio, ha un contenuto magari anche irrilevante, per cui se in ipotesi un pubblico ufficiale dovesse attestare in un atto pubblico di aver avuto male a un piede e questo risultasse non vero nel momento della redazione di un atto di arresto, di un verbale di arresto, la falsità di questa attestazione sarebbe falsità in atto pubblico, mi chiedo. O dovesse attestare un mal di piedi falsamente, un male all'alluce del piede di un altro soggetto, magari senza averlo preventivamente verificato, chi lo sa? Il problema dell'attestazione non può che cadere sul contenuto essenziale dell'atto. Il verbale di arresto, il contenuto del verbale di arresto è certamente l'avvenuto arresto. Anche per quanto riguarda i suoi presupposti, certamente. Ma qui l'altro aspetto che non deve far dimenticare che ci troviamo comunque nell'ambito di applicazione e di applicabilità del 120 e delle disposizioni d'attuazione, è che un soggetto che proprio si trovi a dover effettuare, a compiere degli adempimenti che spetterebbero ad altri principalmente, ma ai quali egli è abilitato dal potere dovere del 120 e delle disposizioni d'attuazione, non si può pretendere che effettui delle attestazioni soltanto di ciò che egli ha percepito direttamente, perché altrimenti le relazioni di servizio a che cosa servirebbero? Gli altri atti pubblici a che cosa servirebbero? Quelle relazioni con gli atti pubblici che sono stati puntualmente, espressamente, esplicitamente, reiteratamente richiamati nel verbale di arresto e nella comunicazione della notizia di reato, a che cosa servirebbero? La loro fidefacenza a chi sarebbe rivolta? Solo al magistrato? Non vogliamo ritenerlo. Non è rivolta anche a chi si trovi ad adempiere in ipotesi nell'ambito di applicabilità del 120 delle disposizioni di attuazione a degli obblighi previsti dalla legge e rispetto ai quali sono presupposti degli altri atti, sono presupposti presupposte delle altre attestazioni. E la fidefacenza della relazione del dottor Canterini o dell'ispettore Panzieri o dell'ispettore Nucera è una fidefacenza che non vale nei confronti del dottor Dominici, che deve tenerne conto all'atto di redigere il verbale di arresto, di redigere la comunicazione della notizia di reato? Noi questo non vogliamo crederlo, perché a questo punto si bloccherebbe l'attività della polizia giudiziaria affermando un principio contrario. Diverso il caso del concorso nella falsificazione degli atti presupposti, ma il concorso nella falsificazione non è stato contestato, mi permetto di dire, non poteva essere contestato, perché non c'è stato nessun tipo di concorso, perché lo stesso pubblico ministero si è reso conto che il dottor Dominici in particolare è arrivato alla fine della festa. Ha operato sempre su un piano inferiore rispetto a quello di tutti gli altri. Anche in questo processo è arrivato alla fine della festa, con un parallelismo rispetto agli accadimenti del 22, del 21, 22 di luglio, che è stupefacente. Eppure essendosi difeso e avendo indicato degli elementi di prova molto precisi, questo non ha condotto agli approfondimenti necessari, perché il dottor Dominici, e basta guardare i tabulati per rendersene conto, ha spiegato tutti i suoi movimenti, dal primo all'ultimo, di quella notte. Ha spiegato di essersi recato alla scuola Diaz. E qui quel problema degli orari di cui si parla in sentenza, orari complessivamente proposti dalla difesa, in particolare dall'avvocato Corini, e orari proposti dalle parti civili, questione che è stata dipanata dal Tribunale nel senso di ritenere preferibili tendenzialmente gli orari indicati dal pubblico ministero e dalle parti civili, addirittura ci trovo in una situazione ancora più favorevole. Perché dimostra che il dottor Dominici è arrivato alla scuola in un momento ancora successivo rispetto all'irruzione, che non può aver visto né Cowell per terra né Frieri per terra. Intanto, anche se sono fatti che non sono stati neanche, mi pare, ma questo è un approfondimento che ho fatto in maniera molto superficiale perché era del tutto irrilevante per noi, non sono stati neanche contestati nei capi di imputazione. E quindi sarebbe un problema per la Corte ritenere dei fatti, anche dei segmenti di fatto, non contestati neppure formalmente. E che hanno legittimamente alimentato una suggestione accusatoria che magari dal punto di vista impressionistico può anche aver colpito nel segno, ma dal punto di vista del rispetto delle norme del codice mi pare che traligni un po', anche perché c'è un principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata che vale in primo grado ma vale anche in appello, ritengo, e anzi si raddoppia in appello. Noi abbiamo un filmato agli atti che è molto importante. E se le consiglia la visione a chiunque voglia avere un quadro completo della vicenda. È un filmato dal quale anticipo subito che, come in tutti gli altri filmati, Dominici non c'è. E questo è un dato oggettivo importante. Perché dimostra che quello che dice Dominici è vero, è un riscontro indubbiamente logico. Quando Dominici dice, beh, io sono stato poco lì alla scuola, non lo dice per difendersi, a parte che lo dice nell'interrogatorio del 14 di ottobre del 2002, quando non si poneva, del 2002, quando non era stata effettuata la discovery ancora, non conoscevamo gli atti, una dichiarazione al buio da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria che si reca fiducioso dall'ufficio del pubblico ministero a rendere la propria versione dei fatti, come aveva già fatto in precedenza in qualità di testimone. E il dottor Dominici è stato pochissimo lì alla scuola, addirittura quando arriva sbaglia, e qui su questo abbiamo il riscontro a Iosa, perché va nell'altra scuola, va nella Diaz Pascoli, non nella Diaz Pertini, quindi questo ritarda ancora di più il suo arrivo sul posto. Quindi quei tempi che sono già favorevoli perché indicati dalla parte civile, dalla parte pubblica dell'accusa, sono ancora più favorevoli, dimostrano che Dominici c'è stata ancora di meno, se così vogliamo dire, alla scuola Diaz Pertini, quella, diciamo così, nella quale si è verificata l'irruzione vera e propria. Perché dall'altra parte ha sbagliato, abbiamo il riscontro di Gava, abbiamo il riscontro di altri, anche non imputati, appartenenti alla polizia, che sono intervenuti quella sera. Mi pare che sia un dato pacifico appurato in questo processo. Arriva e lì si verificano, in questo lasso di tempo, in base al filmato, noi sappiamo, agli incroci con i tabulati telefonici, al filmato 199, abbiamo una telefonata, questo lo sappiamo dai tabulati, tra il dottor Murgolo e il prefetto Ansoino Andreassi, numero 2 della Polizia di Stato italiana, in cui il dottor Murgolo, come emerge dagli atti, comunica la decisione dell'arresto al prefetto Andreassi, che è il suo superiore. Perché il dottor Murgolo si trova alla scuola Diaz come espressione del prefetto Andreassi. Facciamo innanzitutto una piccola proiezione. Sullo svolgimento successivo del processo. Il dottor Murgolo verrà indagato e prosciolto con decreto di archiviazione, mi pare decreto comunque, con provvedimento di archiviazione. Il prefetto Andreassi rimarrà completamente estraneo a tutta la vicenda. Il dottor Murgolo verrà convocato come testimone, come 210, in dibattimento, e si avvarrà della facoltà di non rispondere. Il prefetto Andreassi diventerà il principale teste dell'accusa, smentito addirittura dal prefetto Manganelli, oggi capo della Polizia di Stato. Questa è la proiezione. Il prefetto Andreassi verrà a dire in dibattimento il 23 di maggio del 2007 davanti al Tribunale, oltre ad altre amenità, confondendo lo SCO come servizio centrale operativo con lo SCO come sezione di criminalità organizzata, che sono due cose, come per dire, il giorno e la notte, verrà a leggere una testimonianza scritta che, se c'è stato un momento di imbarazzo in quell'udienza, voi avrete la possibilità anche di risentire quell'esame testimoniale, un testimone che forse qualche esperienza di testimonianze di situazioni di questo tipo ce l'ha, perché è stato il numero 2 della Polizia italiana, che si mette a leggere in barba alle più elementari norme sulla cross examination, si mette a leggere davanti al Tribunale una sua testimonianza rimuginata, preconfezionata, scritta comunque. È solo l'opposizione della difesa l'ha un pochettino, ha un po' attenuato questo tipo di testimonianza scritta. Ma il prefetto Andreassi, che strano caso, mentre poi in dibattimento verrà a dire: ma c'era stato un cambiamento di rotta, bisognava fare degli arresti. Io non ero d'accordo, ovviamente, no? Bisognava creare il numero, fare statistica, far vedere che la polizia era efficiente. Quella notte è lui che riceve dalla sua espressione sul campo, dal dottor Murgolo, la notizia dell'arresto, non si oppone, gli avrà detto il dottor Murgolo, guarda, è successo così, colì, le bombe non erano ancora entrate, perché la telefonata del 12:15 non erano ancora entrate in scena. Tanto è vero che il prefetto Andreassi partecipa di questa decisione, non opponendosi, non rilevando niente, che in una telefonata che di lì a poco avviene con il dottor Agnoletto manifesta questa decisione dell'avvenuto arresto al capo del Genoa Social Forum. E noi lo sappiamo questo perché in quel reperto 199, alle ore 11:28, c'è una conferenza stampa improvvisata del dottor Agnoletto con intorno un nugolo di giornalisti, in cui il dottor Agnoletto dice: l'arresto è stato rivendicato dal prefetto Andreassa. Anche, voglio dire, l'uso di questi termini immaginifici, no? Che rievocano, diciamo così, anni di piombo e attentati delle Brigate Rosse, no? È stato rivendicato l'arresto dal prefetto Andreassa. Questa è la conferma che la decisione dell'arresto era nata su questo asse Murgolo-Andreassi. E adesso su questa premessa io posso spiegare per quale motivo non siamo nel 504 per niente. Ma non siamo nel 504 per niente del codice di procedura penale. Perché il dottor Dominici, da persona avveduta, qual è? Quando fu interrogato dal pubblico ministero nell'unico interrogatorio del 14 di ottobre del 2002, quando gli si chiede ma chi ha deciso l'arresto, non sapeva di questo discorso qui, non sapeva di questo discorso qui di Murgolo, Andreassi, Agnoletto, di questa triangolazione con comunicazione dell'avvenuto arresto di tutti i 93 occupanti, alcuni dei quali incominciavano proprio in quei minuti a uscire in barella dalla scuola. Non lo sapeva. E allora che cosa dice a domanda precisa del pubblico ministero? Ma io penso, dice, penso che la decisione l'abbiano presa Ferri, Caldarozzi, forse Gratteri anche, io Gratteri manco l'ho visto, però penso. Ma pensava sbagliato. Pensava sbagliato. Quando noi ci siamo posti il problema di rispondere o non rispondere all'esame, alla richiesta di esame dell'imputato in dibattimento, e anche di esprimere o meno il consenso all'utilizzo in senso eteroaccusatorio delle dichiarazioni rese dal dottor Dominici durante il suo interrogatorio, e noi abbiamo detto qui risulta il contrario di quello che pensava il dottor Dominici. La nostra coscienza ci dice che andiamo ad accusare delle persone della decisione dell'arresto delle persone innocenti, perché abbiamo il 199, abbiamo i tabulati che ci dicono che la decisione non è come pensavamo noi, stata decisa da Ferri, Caldarozzi, Gava o chi più ne ha più ne metta. Ma risulta perché è stata comunicata nell'immediatezza dell'irruzione. È stata comunicata dal dottor Murgolo, dal prefetto Andreassi e al dottor Agnoletto. E come potevamo noi esprimere il consenso all'utilizzo in senso eteroaccusatorio di queste dichiarazioni quando vi era questo, questo grave equivoco nella testa del dottor Dominici, che dimostra ancora di più come il dottor Dominici non abbia partecipato alla decisione dell'arresto, non abbia partecipato neanche all'esecuzione, ha partecipato agli adempimenti connessi con l'arresto in base al 120 di disposizione d'attuazione del codice di procedura penale, che non è riferibile alla redazione del verbale di perquisizione e sequestro, ma è riferibile espressamente alla redazione del verbale di arresto, come ho già specificato. E non è un caso che nelle dichiarazioni del dottor Murgolo vi sia stato un insistente accenno al fatto che la decisione dell'arresto invece fosse stata presa in questura all'una e mezza di notte. Addirittura il dottor Murgolo dice: ma secondo me c'era il dottor Dominici lì. Falso. Perché noi abbiamo la prova che il dottor Dominici non era in questura all'1.30, quando nella testa del dottor Murgolo si sarebbe presa, sarebbe stata assunta la decisione dell'arresto. Il dottor Dominici, e qui ci sono i tabulati telefonici, con l'indicazione delle celle, delle poche telefonate effettuate dal dottor, ricevute dal dottor Dominici, nell'arco di tempo tra le ore 12.30 e le ore 2.17 del 22 di luglio, risultano tutte telefonate effettuate dalla cella di Piazzale Kennedy, che è la cella relativa e riferibile, in riscontro di quanto dichiarato dal dottor Dominici, alla postazione nella quale si era andato a rifugiare il dottor Dominici quando si allontanò velocemente dalla scuola Diaz, perché si era sparsa la voce, e lo conferma l'allora presidente dell'Ordine dei giornalisti, dottor Attilio Lugli, sentito in dibattimento come testimone, si era sparsa la voce di un arrivo in massa alla scuola Diaz di No Global provenienti dallo stadio Carlini. E siccome il dottor Dominici, come da lui dichiarato in epoca non sospetta, come si dice, aveva lasciato la sua auto accompagnato dall'assistente Pietro Romano, lui genovese, in mezzo ai romani aveva l'assistente che si chiamava Pietro Romano, ma era genovese anche l'assistente autista, l'aveva lasciata in via Trento, diciamo dalle parti di via Francesco Pozzo, quindi nella parte molto lontana rispetto alla scuola Diaz, che come sappiamo tutti in via Cesare Battisti, e quindi esposta ad una ipotetica onda d'urto di giovani che in massa provenissero con intenti reattivi, chi lo sa, dallo stadio Carlini. E allora il dottor Dominici che cosa fa? Scappa con il suo assistente dalla scuola Diaz, dopo esservi stato pochissimo, aver sentito il dottor Canterini che gli diceva che c'erano state delle colluttazioni, c'erano state delle resistenze, dopo aver avuto una fugace, diciamo così, un fugace contatto con il dottor Lupperi, dopo essere intervenuto anche per sedare l'animosità di un certo onorevole Mantovano, e questo, anche questo è un contenuto del reperto 199, scappa di nuovo il dottor Dominici alla sua auto, la prende, fanno il giro passando da via Francesco Pozzo, scendono giù, risalgono in via Nizza e si va ad attestare con il suo autista lì dal comando regionale della Guardia di Finanza, che è sito in via Nizza, dove si trovavano circa, credo, 20 o 30 appartenenti alla Guardia di Finanza a presidio di questo che poteva diventare in ipotesi anche un obiettivo sensibile in quel momento, data la vicinanza con la scuola Diaz e data questa voce che si era sparsa in maniera preoccupante in quell'ambito. È in questo contesto che si verificano quelle poche telefonate del dottor Dominici che risultano dai tabulati e che danno come cella di appartenenza o cella di riferimento quella di Piazzale Kennedy e non quella della questura, come vorrebbe insinuare il dottor Murgole, neanche quella della Diaz, che altrimenti avrebbe dato come cella di riferimento via Byron. Perché questo emergono dai tabulati questi dati che sono certi e inequivocabili. E allora non è vero quello che dice il dottor Murgolo, che all'1:30 il dottor Dominici era in questura a decidere l'arresto. E allora perché il dottor Murgolo dice una cosa che non è vera? E cerca di addossarla al dottor Dominici, poverino il dottor Dominici, che stava al piano di sotto. Il dottor Murgolo era al piano di sopra, in via Battisti, lui stava al piano di sotto, in via Nizza. Ed è stato al piano di sotto in tutta questa vicenda il dottor Dominici. Il dottor Dominici a un certo punto durante il suo interrogatorio dice: ma io mi sono trovato rovesciato tutto questo materiale nel mio ufficio, tanto che non sapevo più come fare. Me lo sono ritrovato, usa questo termine, sul groppone, il materiale sequestrato, tanto che, come egli ha specificato con parole semplici ma efficaci, a un certo punto chiama un suo collaboratore, una sua vittima, il dottor Schettini, e gli dice: guarda, vai a verificare se tutto quello che risulta nel verbale di sequestro è quello che c'è nel mio ufficio, se manca qualche cosa, come si dovrebbe fare, come dovrebbero fare tutti. Ma lungi da lui l'idea che qualche cosa potesse essere falso. Ma ce lo vedete il dottor Dominici, che si prende la briga, il peso e l'onere, dopo essere stato completamente trascurato nella programmazione di questa operazione, nella esecuzione di questa operazione, che si mette a dare manforte per falsificare i verbali con le Molotov, mettendo a rischio la sua, per carità, limitata onorabilità, ma onorabilità vera. Limitata onorabilità, ma onorabilità vera. Incidentalmente noto e sottolineo che il dottor Dominici rimane fino alle 2:14, data dell'ultima telefonata che gli fa dalla Guardia di Finanza, dove si trovava in via Nizza. Mentre nel frattempo c'era stato un cambio della guardia tra il dottor Murgolo, che era stato inviato direttamente dal questore dottor Colucci sul posto, anche come espressione del numero 2 della polizia, il prefetto Andreassi, il cambio della guardia che c'è stato proprio all'1:30, quando arrivò sul posto il dottor Calesini con la fascia tricolore indicativa del soggetto che tutelava l'ordine pubblico. Il dottor Dominici, ripeto, rimane fino alle 2:14, 2:17, le 2:17 è l'ora di una telefonata con cui il dottor Calesini, che aveva sostituito il dottor Murgolo alla Diaz, chiama il questore di Genova, il dottor Colucci, per dire: andiamo via, stiamo andando via. Ecco il limite massimo di questa permanenza anche del dottor Dominici nella postazione della Guardia di Finanza di via Nizza, perché come vanno via dalla Diaz tutti, il dottor Dominici va via anche dalla postazione in cui si trovava in via Nizza presso il comando regionale della Guardia di Finanza. Il dottor Dominici fa una breve apparizione in questura, dopodiché, siccome c'era il problema dell'identificazione dei feriti, fa il giro degli ospedali. Siccome aveva saputo dal dottor Canterini che c'era quello che appariva inizialmente un ragazzo, perché aveva la testa rasata, ma poi in realtà era una ragazza, che era ricoverata in gravi condizioni al Galliera, insieme con altri feriti, fa il giro degli ospedali, va al Galliera e va a San Martino. Questa è la sua attività dal momento in cui, passato in questura, se ne va via, e lo ha dichiarato al pubblico ministero nel suo interrogatorio, fino alle 5 del mattino, quando si fa riaccompagnare alla caserma Pietro Ilardi a Sturla per andare a dormire 3 ore. Infatti alle 8 si rialza e poi va in zona rossa, perché il suo compito era quello della zona rossa. Questo ha specificato molto bene il dottor Dominici. Dopodiché qualcuno si sarà posto il problema, evidentemente, di perfezionare quegli adempimenti, e tutta questa roba arriva nell'ufficio anche del dottor Dominici. Nel frattempo si era cominciato a redigere a bolsa netto, da parte di altri soggetti, il verbale di arresto, forse anche il verbale di perquisizione, ma certamente in questo periodo il dottor Dominici, l'unica attività che svolse fu quella di dire al dottor Schettini, oltre che di effettuare una verifica tra il sequestrato e il verbalizzato, anche di fare tutte le verifiche possibili e immaginabili per quanto riguarda gli aspetti della redazione dei verbali, in particolare del verbale di arresto, che è quello che poi avrebbe firmato il dottor Dominici. E si noti, e qui quando venne in dibattimento a testimoniare il dottor Schettini, gli fu fatta una domanda da parte di un difensore, ma il dottor Dominici la chiuse in una stanza e le disse: guardi, non stare a sentire nessuno, scrivi soltanto quello che ti dico io, che questo sarebbe stato quantomeno il sintomo di un atteggiamento falsificatore. Oppure le ha detto: guarda, fai una verifica ad ampio raggio, ad ampio spettro, a 360 gradi, per verificare tutto quello che è possibile verificare. La risposta fu quella ovvia e comprensibile, per cui non ci fu nessuna direttiva restrittiva da parte del dottor Dominici in ordine a possibili oggetti di indagine e di verifica su tutto ciò che poi sarebbe confluito in termini di fatti, di circostanze, nei verbali successivamente redatti. Al momento di redigere il verbale di arresto, il dottor Dominici, che si trovava nella posizione del 120 disposizione d'attuazione, aveva degli elementi di grandissima sicurezza per quanto riguardava le attestazioni. Questi elementi di grandissima sicurezza erano costituiti dal fatto o dalla circostanza che dei 14 firmatari del verbale di arresto, di cui poi uno non sarà identificato, 3 non saranno imputati, non si sa per quale motivo, ma 9 erano i firmatari anche dei verbali di perquisizione e sequestro. Non era questa una circostanza in base alla quale il dottor Dominici poteva ritenersi tranquillizzato al massimo grado per tutto quanto riguardasse in qualche maniera le attestazioni relative alle operazioni di perquisizione e sequestro? E non era l'unica circostanza, perché c'era comunque già un atto separato, che era il verbale di perquisizione e sequestro, fide facente anch'esso. C'erano le altre annotazioni che sono state allegate al verbale di arresto, alla comunicazione della notizia di reato. Che cos'altro doveva fare il dottor Dominici per scansare un'imputazione così pesante come quella che gli è stata poi mossa e che tuttora gli viene mossa? Con un appello inammissibile per genericità, perché intanto, e questo di per sé non è indice di genericità, è più un ricorso per Cassazione che un atto di appello. Sono più due ricorsi per Cassazione che due atti di appello. Ma questo di per sé non significa granché, anche se lascia pensare per quale motivo il pubblico ministero non abbia fatto direttamente un ricorso per saltum, se davvero erano così evidenti le carenze della motivazione della sentenza di primo grado. Ma questo atto di appello, che in realtà è un ricorso per Cassazione, ha dimenticato un aspetto importante, a mio avviso, che vanno evidenziati degli elementi di fatto, degli elementi sui quali il giudizio di merito della Corte di Appello deve comunque esprimersi. Ha dimenticato di individualizzare le posizioni, perché non ci soddisfa il fatto che il dottor Dominici venga inserito, pur avendo tutte queste peculiarità, nel gruppone dei firmatari del verbale di perquisizione e sequestro, dei firmatari del verbale di arresto, senza evidenziare questi si sono fatti che certamente individualizzano la sua posizione. E che evidenziano l'estraneità del Dominici a qualunque tipo di concorso nei reati che gli vengono contestati. Non si può dire, ma per insinuare nel giudice il dubbio che possa essere stato presente il dottor Dominici nei momenti antecedenti all'irruzione, non si può dire, ma il test Frieri, che ripeto non è neanche compreso questo fatto nel capo di imputazione, almeno così mi sembra, ha parlato di una persona stampiata e coi baffetti. E quindi forse il dottor Dominici aveva i baffetti che non ha mai avuto, e forse perché il dottor Dominici è stempiato, bontà sua, ha molti capelli, non so fino a che punto si possa dire una persona che sia stempiata o meno, allora forse la persona a cui allude il signor Friere è il dottor Dominici. Questo è un modo di ragionare che oltretutto è stato per la prima volta portato in replica dal pubblico ministero in primo grado, non ci appartiene, non possiamo condividerlo, non è un modo di ragionare, secondo me, che possa essere trovare albergo e ricovero nella motivazione di una sentenza in mancanza di qualunque tema di prova precedente circa una possibile ricognizione personale. Sì, ma era talmente evidente l'insussistenza dell'associazione a delinquere che l'arresto in flagranza non era obbligatorio, e quindi tutto sbagliato. Quello è un problema più di natura giuridica che altro. Io su questo punto mi permetto però di evidenziare che nel verbale di perquisizione e sequestro, che non fu firmato dal dottor Dominici, vi sono alcune indicazioni che furono verificate puntualmente dal dottor Dominici anche tramite il dottor Schettini, e che non erano proprio così delle cose campate in aria. Oltre alle bottiglie, pacificamente false, ma noi sappiamo che l'errore di fatto esclude il dolo, esclude la previsione, rappresentazione, evoluzione della condotta tipica del fatto di reato. Se poi è un errore di fatto indotto si applicherà il 48, ma questo non significa che ci sia un concorso da parte di chi non sappia assolutamente della falsità di questi compendi, come il dottor Dominici. C'erano 7 coltelli a serramanico sequestrati, 10 coltelli di tipo svizzero, un coltello multiuso. Io ho fatto il conto dei coltelli, ce ne saranno una ventina. Beh, tutti coltelli da cucina, anche quello a serramanico. un piccone, una pala, un tubo innocente, 3 masse di ferro, 6 mazzette di alluminio ricurve, 5 bombolette spray, 1 lastra in porfido, vado avanti perché non leggo tutte, una parrucca di colore castano, un rotolo da imballaggio, 5 passamontagna, a luglio siamo, 5 passamontagna, un cappello di lana nero, siamo a luglio, forse di notte fa freddo, 3 mascherine paraocchi, 11 protezioni fisiche, 60 magliette di colore nero, 15 pantaloni di colore nero, 60 magliette di colore nero, per carità, dire, ci si può essere anche portati il ricambio da casa, mettiamo che una persona si sia portata il ricambio da casa, si porta 60 magliette per 3 giorni, per stare a Genova 3 giorni, 15 pantaloni di colore nero, 16 giacche di colore nero, 17 giubbotti di colore nero, 5 sciarpe di colore nero d'estate, 4 cappelli modello Zuccotto di colore nero. Abbigliamento, diciamo così, che se non serve per ripararsi dal freddo, serve evidentemente per coprirsi il volto. Ma questa è un'ipotesi molto strapreliminare. A livello di sospetto investigativo. Poi però io credo si debba passare a vedere che cosa qualche giorno dopo hanno ritenuto i giudici della convalida, degli arresti. Ci fu la richiesta di convalida degli arresti da parte della Procura della Repubblica di Genova ai livelli più alti, che mai ha smesso ai livelli più alti la Procura della Repubblica di Genova di ritenere che vi fossero stati quegli episodi di quelle colluttazioni, il tentativo di aggressione o di omicidio, come lo vogliamo chiamare, nei confronti dell'agente Nucera, mai ha messo in dubbio che comunque anche la chiusura del cancello prima dell'irruzione della polizia potesse in qualche maniera concretare una forma di resistenza molto di più che passiva, vogliamo chiamarla attiva. La procura fa la richiesta di convalida per tutti questi arresti e vengono fatte 11 convalide, a parte il fatto che leggevo ieri c'è in una di queste convalide quella che secondo il criterio che vi si chiede di adottare, se non ho capito male, sarebbe un falso in atto pubblico, in un atto di convalida. Io non sono assolutamente di questo parere, perché c'è in una convalida si parla della presenza nella scuola di 3 bottiglie incendiarie. Nell'atto di convalida del 25 luglio 2001, non faccio ovviamente il nome del giudice, mi sarebbe del tutto ingeneroso, ma vorrete credermi? Si parla di 3 bottiglie incendiarie. Ora, se facciamo una semplice operazione aritmetica, 2 sono conclamatamente false, perché qui hanno indotto in errore il giudice. E l'altra, che non c'è mai stata? Che cos'è, una falsità del giudice? Non riteniamo noi. Eppure viene attestato in un atto pubblico questo. Ma a parte questa, diciamo così, amenità, noi dobbiamo prendere in mano per verificare se proprio, diciamo, tutti abbiano preso degli abbagli, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. Soprattutto chi, come il dottor Dominici, si è trovato nel giro di pochissime ore e non stando in panciolle davanti alla televisione guardandosi i programmi, il programma di servizio di Primo Canale la notte dei fatti, no? A dover prendere delle decisioni, meglio, a dover effettuare degli adempimenti su decisioni prese da altre, obbligatoriamente a dover effettuare degli adempimenti. Io leggo qui, in uno di questi decreti di convalida, di altro giudice rispetto a quello al quale facevo riferimento prima, del 25 luglio del 2001, che dopo aver sentito l'interessata, anche qui il dottor Dominici, come nessun altro appartenente alla polizia, non aveva un elemento importante per fare le sue valutazioni, che erano le dichiarazioni dei diretti interessati. Il giudice della convalida poi sì, è il giudice della convalida che anche non solo ha convalidato il provvedimento di arresto, ma lo ha anche emesso una misura cautelare, ritenendo sussistente l'associazione per delinquere. Ed effettuando alcune considerazioni, che ovviamente non leggo tutte, facendo riferimento ad un precedente servizio dei carabinieri nel corso di un controllo successivo, dove era stata ritrovata una tanica di 5 litri di nafta, indumenti neri, coltelli a serramanico, alcune cartine, dove erano indicati i luoghi di accoglienza del General Social Forum. Ebbene, dice il giudice, sul furgone venivano rinvenuti anche i documenti di due giovani tedeschi già arrestati proprio nel corso della perquisizione notturna alla Diaz. Anche tale circostanza fa arguire che alcuni militanti del gruppo criminoso si fossero rifugiati lì la sera di sabato e fossero dunque stati coinvolti in tale operazione di polizia. A tal fine, oltre alla dovuta valutazione di alcuni elementi, eccetera, eccetera, elementi come cinture ferrate, coltelli, scritte significative, ovvero il rinvenimento di ben 60 magliette, che dunque non venivano, lo dice il giudice, al momento indossate dai ragazzi arrestati, ma potevano venire da loro utilizzate in occasioni diverse, come si è visto essere proprio comune e costume e strategia degli associati, deve tenersi conto anche in particolare del fatto che il medesimo non ha fornito spiegazioni plausibili a tutto il suo agire con la sua partecipazione alle manifestazioni. Questo è un giudice che fa una convalida due giorni dopo, non nelle 24 ore, nelle 48 ore dall'arresto. Due giorni dopo, il 25 di luglio, e dice e fa queste valutazioni, ne fa altre, e ritiene sussistente il 416 che era stato configurato inizialmente. Questo per dire che certamente noi, col senno del poi, con tutti gli elementi di valutazione, anche, diciamo così, andando contro un po' quella giurisprudenza che ritiene il 416 in generale ravvisabile laddove vi sia anche una qualsiasi rudimentale organizzazione, perché la giurisprudenza poi è chiara sul 416, no? Soprattutto sul 416 in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, ma sul 416 in generale, no? C'è una giurisprudenza molto restrittiva, molto severa da questo punto di vista, e nonostante questo, diciamo, a posteriori, ma tutto sommato era un po', vogliamo dire, forzata quella valutazione 416, ma un giudice sulla base di quegli elementi, due giorni dopo, ha espresso la convalida, 11 giudici hanno convalidato e più di un giudice ha emesso addirittura delle misure cautelari. E non era quindi proprio così tutta una situazione che nella rappresentazione al patrimonio conoscitivo del dottor Dominici, così come formatosi questo patrimonio conoscitivo sulla base di atti verbali e attestazioni anche di altri appartenenti alla Polizia di Stato, non possiamo dire che ci fossero gli estremi per capire che tutto era falso. Fermo rimanendo che il dottor Dominici, come ripeto e ripeterò, perché nel capo di imputazione c'è scritto il contrario, ecco perché io sono portato a sostenere con forza questo concetto. Il dottor Dominici non c'era nel momento dell'irruzione. Non è vero quello che c'è scritto nel capo di imputazione. Non c'era nel momento del conciliabolo. In quella immagine, che fa parte del reperto 199, e il reperto 199... che continuo a dire è molto rilevante per avere un quadro generale di tutta la vicenda, fu affidato, e devo dire che da questo punto di vista i RIS non hanno reso un grandissimo servizio all'ufficio del pubblico ministero, fu affidato in data 11 settembre del 2002 quel reperto insieme con altri reperti ai RIS di Parma, con l'esplicito incarico a verbale di estrarre il sonoro da ciascuno di questi reperti. Quindi dal 199 poteva essere estratto tranquillamente quella conferenza stampa del dottor Agnoletto in cui diceva che il prefetto Andreassa aveva rivendicato l'arresto. Poteva essere anche verificato un altro aspetto molto importante. Relativo ad una telefonata indiretta ripresa in questo filmato 199 tra il capo della Digos, dottor Mortola, e il pubblico ministero di turno. Voi avete in questo reperto, se lo confrontate con i tabulati che sono stati acquisiti delle telefonate ricevute dal pubblico ministero di turno all'epoca dei fatti, avete la prova che alle ore 12.43 del 22 di luglio il dottor Mortola, capo della Digos, era al telefono con il pubblico ministero di turno e gli stava dicendo, risulta anche da una notazione del dottor San Filippo del 19 di settembre del 2002, era una telefonata in stereo, come si dice, no? Aveva vicino il dottor Canterini e evidentemente rispondendo a una domanda dell'interlocutore che gli chiedeva di questo ferimento, di cui chiaramente avevano avuto notizia anche per altra via, il dottor Mortola dà conferma del ferimento in presenza del dottor Canterino. È una scena bellissima perché è un accertamento di polizia giudiziaria fatto nell'immediatezza del fatto. Il dottor Mortola chiede, dice: Canterini, è vero che c'è un agente nostro ferito, che è stato ferito? E si vede benissimo il dottor Canterino in quella scena che dice, che fa cenno di sì, e il dottor Mortola, riprendendo la comunicazione con l'interlocutore, dice: sì, è vero, ci hanno tentato. Quindi, dire, il dottor Canterini nell'immediatezza del fatto aveva detto di questa vicenda al dottor Dominici, perché il dottor Dominici era lì alle 12.15. La voce ha continuato ad andare. Il pubblico ministero di turno si preoccupa giustamente, dice: ma cosa è successo lì? Cioè, è vero questo discorso qui del tentativo di omicidio nei confronti di un appartenente alla polizia? Abbiamo questa che noi potremmo chiamare una intercettazione ambientale, se vogliamo, audio-video registrata, effettuata con quel reperto 199 Cominoli, in cui si vede chiarissimamente questa scena, che non è un'invenzione del giorno dopo, della mattina dopo, ma è un'intercettazione del tutto genuina, perché proviene da un soggetto terzo. L'avesse fatto la polizia, credo che si sospetterebbe anche, perché di tutto quello che fa la polizia, ho sentito dire, bisogna sospettare, no? Però quello non proviene dalla polizia, quel filmato, e allora viene affidato ai carabinieri per estrarre il sonoro. Viene affidato questo incarico l'11 di settembre del 2002, che evoca eventi disastrosi, e i RIS che cosa fanno? Nominano per estrarre il sonoro un ausiliario audio leso, e infatti la consulenza dirà che non c'è nessun sonoro rilevante. Questo non è io non mi permetto mai in discussione di raccontare barzellette, non è una barzelletta, vogliate credermi. Non hanno certamente reso un grande servigio questi consulenti un po' poliperiti, diciamo, che sanno di sartoria e sanno di sonoro e sanno di tante altre cose. E addirittura questo filmato viene ottimizzato in dibattimento dagli stessi RIS, perché i RIS dicono: ma ci sono tecniche nuove, possiamo riuscire a schiarire le immagini, perché il grande problema era quello del lancio fitto, fittissimo. Insomma, io credo che un lancio possa essere fitto se uno non ci sta sotto a prendere le pietre, poi se uno sta sotto a prendere le pietre forse è anche fittissimo. Però mi pare che qui quell'ottimizzazione fatta per quel tipo di accertamento, io a un certo punto ho visto che ha comportato un'ottimizzazione veramente stupefacente, perché proprio quel colloquio del dottor Mortola con il pubblico ministero di turno, in presenza del responsabile del reparto che aveva effettuato l'irruzione, il dottor Canterini, dopo quella ottimizzazione è sparito, non c'era nell'ottimizzazione, è stato tagliato. Ecco perché io dico, anche il pubblico ministero ha avuto delle gravi difficoltà, ma non per colpa della polizia o dell'omertà o del 504 comma, ma perché evidentemente anche certi consulenti hanno mirato le loro consulenze su aspetti che non erano rilevanti per la questione, o su aspetti che erano meno rilevanti di altri, o su aspetti che in qualche maniera non riuscivano a dare non sono riusciti a dare al pubblico ministero un quadro completo degli accadimenti. Ecco perché il 199 è importante. Direi è uno dei più importanti. Va coniugato ovviamente e collegato con i tabulati. E il dottor Mortola, quando riferisce al dottor Dominici, con il quale firma il verbale di arresto e il verbale e la comunicazione della notizia di reato, poteva mettere in dubbio l'accoltellamento di Nucera? Doveva fare una consulenza come quella che è stata fatta nel contraddittorio con l'incidente probatorio durante le indagini preliminari e che ha portato alle stesse considerazioni e conclusioni positive? Perché noi dobbiamo fermarlo in quel momento, non possiamo far riferimento a un patrimonio conoscitivo che tra l'altro è in contrasto con le acquisizioni processuali e con le risultanze processuali, perché noi abbiamo oggi, il nostro punto di partenza è una perizia fatta nel contraddittorio delle parti da un perito d'ufficio che ha prestato il proprio obbligo, che ha affermato il proprio obbligo di dire la verità davanti al giudice. Abbiamo una perizia che ci dice che l'accoltellamento è vero, è compatibile certamente con i segni che sono stati riscontrati, sono compatibili certamente con le dichiarazioni del Nucera, con quanto il Nucera ha detto al dottor Canterini, con quanto il dottor Canterini ha riferito al dottor Mortola, con quanto il dottor Mortola ha riferito al dottor Dominici. E il dottor Dominici che cosa doveva fare? Che non era presente al momento dell'irruzione, che non era nella scuola al momento dell'irruzione, che opera col 120, che si trova di fronte al suo potere, dovere di effettuare questi adempimenti. Doveva arrestare il dottor Mortola e poi arrestare il dottor Canterini e poi arrestare l'ispettore Nucera, l'avrebbero messo in manicomio in 5 secondi. Che accertamenti avrebbe dovuto fare di più di quelli che egli ha effettuato? Forse non sarà inutile ricordare, che mi pare di aver letto qualche cosa di contrario, che la coscienza e volontà non appartiene alla sfera, diciamo così, psicologica, per così dire, all'elemento psicologico del reato. La coscienza e la volontà appartiene alla condotta, alla, è la suitas, appartiene al fatto tipico, non appartiene alle condizioni di rimproverabilità del reato, del fatto tipico di reato. Per aversi un reato, oltre al fatto tipico di reato, cioè a tutti quegli aspetti oggettivi che concretano gli elementi del fatto tipico di reato, è necessario che ci sia il dolo. E il dolo è rappresentazione, evoluzione, in particolare, della condotta. Non è la suitas, non è la coscienza e volontà, sono due concetti completamente differenti. Io mi riservo insieme con il collega di difesa poi per non tediare ulteriormente la Corte d'Appello di depositare una memoria su questo, sulla posizione di questo appartenente alla Polizia di Stato che si è trovato catapultato in una situazione della quale egli a distanza di anni non riesce ancora a comprendere esattamente i termini oggi, perché di fronte a quel ragionamento che è stato fatto nell'appello della Procura Generale sul 504 comma, io l'ultima volta che, meglio non è l'ultima volta, ma in uno dei processi un pochettino più diciamo pesanti in cui ho sentito parlare di 504 comma, eravamo proprio in quest'aula, che è l'aula della Corte d'Assise d'Appello, e si parlava di 504 comma non con riguardo a dichiarazioni degli imputati, ma erano dichiarazioni di testimoni in un processo per omicidio, processo di omicidio di malavita, erano testimoni appartenenti tutti comunque in qualche modo alla malavita, non alla Polizia di Stato. E mi fa anche un po', voglio dire, specie, con particolare riguardo al dottor Dominici, perché io è del dottor Dominici che voglio soltanto parlare, pensare che si possa affermare che egli sia stato vittima in qualche maniera nelle sue decisioni difensive di pressioni, minacce, coartazioni da parte di superiori. Ma se c'è una cosa che io non credo di violare il segreto professionale, il dottor Dominici fin dall'inizio mi ha detto: ma come? Ma a me non mi chiama nessuno, ma io non sento nessuno, ma io non sono di quegli avvocati che facciano anche i testimoni. Quando mi chiamano a testimoniare su qualche vicenda per cui ho prestato il mio mandato professionale, mi astengo sempre dal deporre. Però proprio per questo motivo, per riaffermare l'importanza della funzione difensiva, io credo che quell'affermazione che è stata inserita nell'atto di appello, in particolare la Procura Generale sul 504 comma, abbia trascurato un piccolo aspetto. Che nelle scelte difensive degli imputati ha un'importanza preponderante, se non esclusiva, il consiglio dell'avvocato. E mai e poi mai avrei permesso a mio cliente di effettuare o avrei consigliato delle scelte vincolate da timori di alcun tipo. Mai e poi mai mi sarei fatto intimorire io. Credo che questa sia una parola da dire in questo contesto. Una piccola sottolineatura, non è una personalizzazione. Ma è una piccola sottolineatura, quello sì, che ci vuole. Perché se voi nella vostra sentenza o in un eventuale provvedimento anteriore decideste di acquisire le dichiarazioni precedentemente rese e di renderle dagli imputati, o meglio di renderle eteroaccusatorie nei confronti di chi che sia, credo che dovete anche motivare il fatto che i difensori o sono stati del tutto acquiescenti a queste forme di pressione, di coartazione, di violenza, oppure che ne sono stati tenuti fuori. Io posso, per quanto mi riguarda, escludere tutti e due gli aspetti. Chiedo quindi che venga dichiarata in principalità, sotto il profilo di rito, l'inammissibilità di entrambi gli atti di appello della Procura della Repubblica e della Procura Generale, ai sensi del 591 e del 581, in particolare lettera C del codice di rito penale. In linea ovviamente di subordine chiedo che venga confermata la sentenza di primo grado con rigetto degli appelli, anche nel merito.
Hai già fatto metà della mia descrizione.
Sì, appunto.